Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati. Siamo sempre all'Upcycle Café, Milano Bike Café, diciamolo tutto, il nome di questo luogo davvero suggestivo che ormai da molti anni in zona Città Studi ha implementato, come vi abbiamo già raccontato nelle precedenti trasmissioni, un modello di spazio condiviso e pubblico che ha delle caratteristiche particolari. Ovviamente noi nel nostro tour Falla con noi, che oggi tocca appunto Città Studi, parliamo di tanti argomenti, già ne abbiamo parlato, che caratterizzano la zona, ma questo è un luogo che ha tanti significati, tante realtà diverse che tra l'altro si incrociano qui dentro anche per come è fatto, per come è organizzato. E allora io ritorno a parlarne, così come hanno fatto i nostri colleghi e colleghe delle precedenti trasmissioni, degli precedenti slot, ricordandovi che questa è CALT, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare. Al microfono Ira Rubini, al mio fianco alla tecnica Zacca, che ringrazio perché come sempre non rivelerò il suo vero nome, ma apprezzo molto le sue grandi, devo dire, capacità di gestione tecnica delle nostre trasmissioni, quindi resterà qui con noi per tutta la mattinata. E poi nel pomeriggio ci sono le trasmissioni che abitualmente viaggiano nel tour Falla con noi. Questo per quello che riguarda, diciamo, il prologo di questa puntata, dove si alterneranno diversi ospiti. Qualcuno ci racconterà la sua memoria di Città Studi, qualcun altro ci racconterà spazi di cultura dove si può andare per incontrare autori, oppure luoghi dove si fa spettacolo. Insomma, non vi anticipo più di tanto il sommario di questa puntata, anche perché le puntate di CALT con Falla con noi sono un po' una sorpresa per chi è all'ascolto. Quello che posso dirvi ancora nella chiusura del prologo della trasmissione è che potete ovviamente venirci a trovare. Upcycle è un luogo aperto al pubblico, direi molto aperto al pubblico, è in via Ampere numero 59, vicinissimo tra l'altro agli edifici storici dell'università, del Politecnico, e anche vicino a tutta una serie appunto di altre realtà del quartiere che piano piano vi racconteremo. Adesso ci vorrebbe Zacca che rialzassimo un attimo la sigla per fare una separazione fra il prologo, che non era intenzionale ma mi è venuto così, e il prossimo ospite. Stavamo parlando con un altro ospite che gentilmente è arrivato, devo dire, con puntualità molto svizzera, ma anche olandese, mi viene da dire, per il tipo di luogo dove ci troviamo. Poi vi spieghiamo perché. E invece quello che mi piacerebbe fare è dare il benvenuto, diciamo, alla seconda generazione dell'Upcycle Milano Bike Café. Mathieu, buongiorno. No, allora ha detto buongiorno, buongiorno, ma bisogna accendere il microfono. Grazie Zacca, perfetto, adesso ti sentiamo Mathieu.
Buongiorno, buongiorno.
Allora,
grazie.
Mathieu, solo per il suo accento lo terrei tutta la puntata. Tu cosa dici Zacca? C'hai un microfono davanti, puoi rispondere. No, non vuoi nemmeno che si senta la tua voce, ma non lo sanno il tuo nome se si sente la tua voce. Vabbè, niente, c'è un elemento, come dire, per cui l'informazione è potere nelle mani degli altri e quindi non dobbiamo mai offrire il fianco. Zacca è qui, annuisce, dice che sì, l'accento di Mathieu è suggestivo, fa molto internazionale nel vero senso della parola, perché tu sei?
Sono francese.
È francese, senti che accento Zacca, meraviglioso. Scusate, adesso esco dalla, mi tolgo i guanti fetish e smetto di dire stupidaggini. Mathieu, pronuncia il tuo cognome correttamente perché l'ho sentito dire in quattro modi diversi.
Caden, Mathieu Caden.
Ok, perfetto, d'accordo. Allora, Francia dove? Così poi passiamo.
Io
a
sono originario di Parigi.
Vabbè, proprio così. Esatto. E come mai sei venuto a Milano? Viene da dire così.
La storia è... In primis l'amore, sono venuto qua per una donna e ho scoperto l'Italia, quindi
hai accantonato la donna e sei rimasto in Italia?
Un po' è successo
scusa
così.
Scusa, perché ormai avendo l'età dei datteri più o meno le cose vanno sempre allo stesso modo.
Sono rimasto in questo bellissimo paese, io sono davvero davvero contento e orgoglioso di vivere in questo paese dove forse tutti lo possono criticare per tanti punti di vista.
Sì, io è ritengo, il nostro sport nazionale. Sì.
Io ritengo che ci sono tante bellissime cose per quello che sono qua.
Bene, perfetto, noi speriamo che tu rimanga, ma soprattutto ti chiediamo com'è nato il tuo incontro con Upcycle e la sua fondatrice, che vogliamo ricordare, perché ho tentato di trascinarla a forza al microfono, ma lei è molto schiva da questo punto di vista. No. La conosco da tanti anni. Intanto, da quanti anni esiste Upcycle, come ci sei arrivato e chi è lei?
Allora, l'Upcycle esiste dal 2013 e io l'ho conosciuto in 2019 grazie a Anne van Leeuwen, ho avuto l'opportunità.
La fondatrice, ho avuto l'opportunità
di inserirmi in questo paese trovando lavoro qua. E ho avuto l'opportunità di imparare anche un po' meglio la lingua, perché non parlavo benissimo quando sono arrivato, e di svolgere anche il lavoro che amo in un'atmosfera veramente, veramente bella. I miei punti di riferimento, che erano all'estero, in Francia o durante i miei viaggi in altri paesi, erano spariti, e l'Upcycle è anche un po' emozionante questa cosa. L'Upcycle mi ha dato una seconda casa e un senso di famiglia abbastanza forte, e il punto di riferimento non è solo mio, è anche del cliente che viene ogni mattina, che si prende il suo pan au chocolat e il suo caffè e che parla con noi al banco, e il punto di riferimento di tanti ciclisti che fanno eventi qui e che vogliono fare parte di questa comunità che abbiamo creato. E quindi il punto di riferimento e l'accoglienza che io ho avuto tengo a trasmetterla tutti i giorni, e penso che l'importante sono le persone qui che vengono, che lavorano qui e che vengono tutti i giorni, è quello che fa l'Upcycle un vero posto speciale per me.
Un posto speciale. Allora, capisco che tu sia veramente molto legato, anche perché ormai appunto fai parte, no, anche di tutta l'organizzazione dell'attività di Upcycle Milano Bike Café. Come funziona un posto del genere? Cioè, hai spiegato lo spirito, le origini, il tuo avvicinamento a questo posto. Ma dato che anche lo abbiamo spiegato questa mattina e torniamo a spiegarlo, anche perché gli ascolti cambiano a seconda degli orari, volevo chiederti più che altro come funziona l'interazione e anche il vostro calendario di appuntamenti, che so che sono rivolti alla bicicletta, ma intesa proprio come filosofia culturale.
Sì, esatto. È un vero posto ibrido, secondo me. Questo spazio è aperto tutti i giorni, è aperto a un pubblico molto vario. Quindi qualsiasi persona può entrare, sedersi durante la giornata. Abbiamo una modalità che ritengo molto bella. Apriamo il nostro spazio per le persone che vogliono lavorare e studiare durante qualche ore a giornata. dal lunedì al venerdì queste persone possono usufruire del nostro spazio, della wifi, e possono accomodarsi e lavorare in tutta tranquillità, approfittando anche dei nostri servizi. E per quanto riguarda gli eventi, siamo anche lì molto fortunati, grazie a un team dietro, penso a Barbara Bonori, che organizza i nostri eventi, sono molto belli.
Descriviamone uno, so che ce n'è uno domani.
Ah sì, esatto, domani abbiamo il Cycling Over 40.
Infatti
quindi...
sto guardando, sto cercando di vedere sui vostri social e sito come sarà.
Sarà
Cycling Over 40, quindi va bene per noi. Sto guardando alcuni ospiti del locale, che però sono in forma, sono persone che si cerca di pedali molto. Vuoi avvicinarti un attimo e dire chi sei? Sei un frequentatore abituale oppure sei uno dei...
Sono uno dei soci fondatori e sono già intervenuto.
Come ti chiami?
Roberto
Peia. Sì, allora sicuramente abbiamo sentito la tua voce. Lui è la personificazione dell'appuntamento di domani, insomma, cioè per le persone over 40...
Direi di sì.
è aperto a anche tutti, ovviamente. Molto più, ma nel senso che poi c'è anche over 50, over 60, over 70?
Vediamo la programmazione che cosa ci riserva, però.
E quindi cosa succede in questo appuntamento di domani?
Abbiamo la gran fortuna di avere uno spazio a fianco al nostro, che è Avanzi Coworking, che ci dà la possibilità di svolgere degli eventi dentro questo hangar, questo vecchio garage che è stato completamente ritrasformato 14 anni fa, e lì facciamo questi eventi, quindi alcune volte centinaia anche di persone partecipano. È un vero bel momento per appassionati, ma anche per gente che non conosce particolarmente questo mondo, di approcciarsi in un modo, direi, facile e molto conviviare al mondo del bike. La convivialità è una parola che non ho dato, ma secondo me è molto importante qua.
Adesso ti faccio l'ultima domanda, che forse è anche stata fatta a Roberto questa mattina, non lo so, mi farà segno con la testa se sì o se no. Ti chiediamo quello che si chiede sempre: aneddoti su liaison sentimentali, grandi amicizie, progetti che sono nati qua, dato tutto quello che ci hai raccontato, senza fare i nomi, nel senso che non diciamo eccetera, ma sicuramente avete testimoniato la nascita di relazioni sia di tipo professionale che di tipo
assolutamente io...
sentimentale, insomma. Adesso non è che voglio proprio far pettegolezzo,
no,
però...
no, non darò nome, però visto la vicinanza tra noi colleghi, abbiamo avuto delle famiglie che si sono create tra cucina, sala, molto bello.
Quindi proprio intere famiglie, siamo avanti col progetto. Ecco. E invece fra gli ospiti?
Ma non saprei, ma sì, c'è.
Sì, ci sono. Allora, riinterviene Roberto, che non credo abbia detto questa cosa ai colleghi della mattina, che sono estremamente spartani nelle domande, anche rigorosi.
Sì, uno dei primi anni c'era un gruppetto di studentesse del Politecnico che veniva qua così tutti i giorni, greche, ed è nato un amore tra una studentessa greca e un ragazzo milanese.
Ah, bene, bene, ma io immagino che sarà successo più volte, insomma, perché la modalità, al di là del fatto...
Io ricordo quella.
Certo, ecco, tu ricordi questa perché...
Chissà, qua è un luogo molto caldo, per cui...
Ma soprattutto il fatto che
partire velocemente.
D'accordo, certo, gli ormoni, ma io parlavo del fatto che si sta qui a lungo, cioè che quindi si sta qui, si lavora, poi dopo magari non si ferma a mangiare, si sposta, per come è fatto il posto si sta più a lungo che in altri tipi di locali, quindi dove vai consumi e te ne vai, insomma, per cui era questa la mia curiosità, insomma, se ci sono persone che lo considerano un po' una seconda casa, soprattutto...
Assolutamente, io penso che, prima lo dicevo, persone vengono qui tutti i giorni, è proprio un punto di riferimento per loro, è quello che è il bello, un miscuglio di persone che hanno scelto Upcycle come effettivamente seconda casa per vari motivi.
Magari sono fuori sede, magari vivono condividendo stanze con altri, eccetera,
vero.
No? Cioè,
anche
non so,
stranieri
che sono benissimo. Allora, noi chiudiamo dando nuovamente i riferimenti di Upcycle, dove troviamo tutte le notizie, i calendari, tutto quello che fate, eccetera,
direttamente sul nostro sito upcyclecaffè.com
e sui social,
effettivamente, iscrivetevi alla newsletter per avere più informazioni sugli eventi. Grazie mille.
Grazie a Matteo Cadena e a tutto lo staff di Upcycle che ci ha accolto davvero molto affettuosamente. Grazie. Andiamo con uno stacco, Zacca? Sì, Zacca mi risponde sempre a segni. Un giorno riuscirò a farti intervenire. Niente, non riesco. Vabbè.
Se mi fermerò, se non rischio più niente, e se aspetterò, ma io muoio in fretta, io brucio di passioni e vivo pienamente in preda alle emozioni e non ho più paura, ormai non temo niente. Chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà. Ma chi vive per sempre, vive per amore, grande gioia o dolore, o un'altra buona ragione. Griderò con tutto il fiato che ho e vivo pienamente in preda alle emozioni e non ho più paura, ormai non temo niente. Chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà.
Andrea Laszlo De Simone, uno dei cantautori che ci piace di più, e infatti la nostra Music Library contiene molti dei suoi brani più recenti. Qui mi dicono che si vedeva troppo che avevo simpatia per l'accento di Mathieu, in realtà potrebbe essere mio figlio, per fortuna non lo è. E quindi a questo punto, a parte la battuta, difendo il carampa pensiero, cioè il fatto che si possa esprimere liberamente le proprie opinioni, insomma, gentilmente, va bene. Invece parlo con una persona che fa, come dire, dell'abnegazione verso uno degli argomenti più frequenti della nostra trasmissione, cioè i libri, nella sua quotidianità, proprio in zona Città Studi, per l'esattezza in via Lomellina, dove ha sede una delle più importanti librerie indipendenti di Milano, la Libreria del Convegno, che oltre ad avere un pubblico che ama moltissimo frequentarla, parlare con i librai, lavorare anche sulla fantasia, sull'immaginario degli autori che spesso la libreria ospita, rappresenta, come abbiamo detto tante volte, un punto di riferimento per il quartiere. La Libreria del Convegno ce la racconta questa mattina Giacomo Campagnano. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao. Grazie di essere qua. So che dovresti essere in libreria,
sì, perché
come mi dicevi un attimo fa, voi siete sempre lì, sempre.
No, infatti, sì, passiamo la nostra maggior parte della nostra vita in libreria, in via Lomellina 35, ma
Come nasce, faccio la stessa domanda che ho fatto a Matteo, come nasce la Libreria del Convegno?
Allora, la Libreria del Convegno nasce tanto tempo fa, nel senso che ormai nel 2028 farà 50 anni.
Mamma mia, quindi, come noi!
Sì, un po' più tardi,
siete leggermente più giovani.
E quindi fondata nel 1978 da questo signor Cerboni, che però è un
personaggio mitologico che non ho conosciuto.
E, probabilmente era al fine degli anni 70, sono andate molte librerie indipendenti in quel periodo. L'altra domanda di solito ci fanno è perché del nome, perché Libreria del Convegno. Libreria del Convegno perché all'inizio, proprio agli esordi, c'era anche un divano e dove ci poteva sedere e stare in maniera conviviale. C'era anche un quaderno in cui ognuno poteva scrivere, quindi era proprio pensato come un luogo di incontro, di scambio
proprio...
Sì. Noi purtroppo il divano non siamo più riusciti a mantenerlo, perché abbiamo dovuto mettere degli scaffali per tenere i libri, però ci piace pensare di continuare quell'idea lì, di luogo di incontro.
Infatti voi spesso organizzate incontri, no? Ne avete di futuri in programma?
Allora, in questo momento no, nel senso che abbiamo fatto l'ultimo settimana scorsa, adesso siamo in programmazione. Però, come dire, abbiamo degli incontri che sono ricorrenti, che sono i nostri gruppi di lettura.
Sì.
Che si incontrano appunto tutti i mesi. Abbiamo un gruppo di narrativa che è nato ormai 10 anni fa.
Però, quindi, come tra, dire, i
penso
primi.
Dire, tra i primi. Di, appunto, e poi abbiamo un altro gruppo che invece è nato 3 anni fa, che si occupa, questo qua, il primo è proprio quello di narrativa, quello nato 10 anni fa, mentre 3 anni fa abbiamo deciso di raddoppiare il numero di gruppi di lettura, facendone uno che si occupasse più dei temi più attuali, quindi diciamo lo chiamiamo gruppo di lettura femminista, ma in realtà si occupa appunto di questioni di identità, di genere, e quindi è anche questo, come dire, è molto frequentato. E poi abbiamo anche un gruppo di lettura per ragazzi. E poi ogni martedì pomeriggio leggiamo i libri per i bambini più piccolini, diciamo dell'infanzia. Cerchiamo, come dire, di coprire un po', come dire, tutta la nostra clientela, tutto il nostro quartiere, che va appunto dal bambino appena nato fino a...
Quanto è grande la libreria?
La libreria è circa 100 metri quadrati. Sono
organizzato in un unico spazio,
in uno spazio a L, diciamo.
Esatto, ricordavo
sì,
che aveva
sì,
una...
Sì, spazio a L, ci sono 3 grandi vetrine, no, per cui si vede bene da fuori. Poi c'è un piccolo corridoio dove c'è l'angolo, diciamo, dei ragazzi.
Tra l'altro, uno degli autori che più spesso è ospite a Radio Popolare, perché lo ammiriamo molto, che sarà fra posto ospite proprio perché anche lui è del quartiere e quindi ci racconterà i suoi ricordi, Hans Tuzzi, passa spesso dalle vostre parti, giusto?
Sì, assolutamente, un nostro caro e gradito ospite, nel senso amico, anche viene, chiacchiera, ci chiede, scambiamo opinioni.
Grande, grande erudito, insomma, sì, comunque
bibliofilo.
Bibliofilo e insomma saggista di... Che insomma ha firmato testi di grande interesse, di cui abbiamo avuto occasione di parlare, oltre ad essere uno scrittore e un umanista molto importante. Ma vengo invece a chiederti un'altra cosa, che è più generale. Dal vostro osservatorio specializzato, diciamo così, della Libreria del Convegno, che ormai, come abbiamo detto, ha quasi 50 anni, che sensazione avete? Perché poi i dati delle associazioni e così via hanno informazioni importanti, ma che ovviamente sono necessariamente sintetizzate, cioè dopo una certa età, dopo l'età della formazione, dell'infanzia, dove si è in Italia abbastanza consistenti lettori, poi ci si perde. Voi che sensazione avete? E magari ci si ritrova più avanti, non lo so.
Il nostro osservatorio ci dice che appunto i bambini sono grandissimi appassionati e frequentatori delle librerie. Noi quello che perdiamo un po' sono proprio gli adolescenti, ma perché pensiamo che probabilmente scelgono degli spazi diversi, più forse più anonimi, in cui gli si nota di meno.
Sì.
Perché chiaramente la nostra è una libreria molto intima, nel senso, quando entri ti vieni salutato, come dire.
Quindi magari vanno nelle grandi,
nei grandi
catene,
spazi, nei grandi
dove
spazi in cui
possono
si può
fermarsi, perché si nascondono, come giustamente spesso si fa,
sì,
quando si è adolescente.
Vogliono essere lasciati stare, secondo me è più facile. Però è anche vero che abbiamo un nostro reparto manga, per cui in realtà, come dire, passano anche da
e
noi.
E la differenza fra libro cartaceo e libro invece e audiolibro, per esempio, oppure ebook? Voi come la vivete? C'è ancora amore per il libro cartaceo?
Sì,
oppure?
Sì, io credo che ormai possiamo dirlo tranquillamente, come dire, che possono coesistere tante varie versioni della letteratura. Noi abbiamo clienti che sono grandi lettori, che leggono sia su Kindle che su libro cartaceo. Magari molto spesso dice: ma l'ho letto così, però è troppo bello, ho bisogno di averlo. come dire, il libro cartaceo è più proprio una questione anche di possesso, di collezione, per cui dice no, devo averlo, devo tenerlo
di averli con sé. Beh, io sono di quelle, ma del resto insomma anche un po' tutta la mia generazione, ma che proprio si porta dietro i libri di città in città, di paese in paese, bestemmiando perché sono tanti e così via, e quindi magari ti faccio un'ultima domanda: le librerie sono necessariamente legate al loro spazio e quindi devono fare anche delle scelte di argomenti, di cosa tenere, quali case editrici, che tipo di sezioni e così via. C'è qualche cosa che vi piacerebbe fare in futuro di più rispetto a quello che fate?
Allora, è sempre difficile riuscire a trovare, come dire, la giusta alchimia, la giusta
equilibrio,
sì, per riuscire a... A noi piacerebbe avere più spazio.
In realtà non possiamo. Tutti i librai indipendenti, vorremmo avere più spazio. Certo.
In realtà non possiamo perché abbiamo due passi carrai ai nostri lati, per cui possiamo solamente espanderci in alto. Però soprattutto in certi eventi, in certe situazioni, avere più spazio ci piacerebbe, per questo noi d'estate ne approfittiamo e...
Avete un deor?
Debordiamo, no, occupiamo il marciapiede per fare le nostre presentazioni.
Occupai.
Sì. E secondo me quello è sempre un bel momento, perché come dire, in quel momento lì proprio fai parte del quartiere, c'è gente che passa, si ferma, ascolta. Sì. Ascolta l'intervento anche se magari non ci pensava, gente che passa con i sacchetti della spesa si ferma un attimo, ascolta 10 minuti e poi prosegue. Sembra veramente a quel punto lì di fare parte della vita del quartiere.
Beh, un'immagine molto interessante, tra l'altro ricordiamo anche con Giacomo Campagnano i riferimenti in rete della Libreria del Convegno.
Sì, vabbè, c'è il nostro sito che è www.libreriadelconvegno.com, abbiamo chiaramente un profilo Instagram seguibile, e poi dal sito è possibile iscriversi alla newsletter.
Grazie davvero, grazie Giacomo, complimenti, non abbiamo detto i nomi degli altri libri.
Infatti, volevo dire, almeno con me lavora Francesca Costa, che è la mia socia, e poi ci sono anche Antonella e Teresa, che sono le due ragazze che ci danno una mano.
Perfetto, allora complimenti a tutti voi, perché veramente, insomma, in modo un po' cristianeggiante si direbbe una missione. Io preferisco dire, come dire, una passione, che forse spiega la vostra dedizione al lavoro, che implica proprio un impegno, una presenza costante. Ringrazio di nuovo Giacomo Campagnano, buon lavoro alla Libreria del Convegno. Noi torniamo dopo la pubblicità in onda dall'Upcycle Milano Bike Café. Penso di averlo detto giusto, nell'ordine giusto. Adesso controllo, Zacca. Bentornati, bentornate, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che disturba le persone che sono qui all'Upcycle Milano Bike Café. Però visto che è un luogo, come dire, di compostezza, di sostenibilità, loro ci sopportano sostanzialmente per tutta questa giornata. Adesso ci stanno sorridendo mentre fanno le loro cose, prendono le loro consumazioni, lavorano, perché appunto è anche uno spazio di co-working, come abbiamo detto, in via Ampère 59, dove ci potete raggiungere, vi pigliate qualcosa, venite a parlare con noi, potete fare il ritocco in diretta, che è una delle cose che in questo momento fanno felicissimi tutti noi, particolarmente Massimo Bacchetta, che ha inventato questa idea del ritocco 107.6, che è la nostra storica frequenza, dato che quest'anno compiamo 50 anni e se avete un abbonamento storico, quindi a una cifra inferiore, potete ritoccare leggermente a 107.6, è un fatto simile. simbolico. Lo hanno già fatto in tantissime, li ringraziamo in tantissime e li ringraziamo. Se volete farlo durante questa puntata di Cult, ve ne saremo grati e potete anche scriverci, dircelo, oppure venirci a trovare appunto anche tutto il pomeriggio nelle nostre trasmissioni. Allora, abbiamo, come vi avevo anticipato nella prima parte, un appuntamento telefonico con un autore che abbiamo già svelato, Hans Tuzzi, a cui siamo davvero autenticamente affezionati, oltre al fatto che lo ammiriamo per tutto quello che ha già scritto. So che insomma sta lavorando a futuri titoli, ma di quelli parleremo quando sarà il momento giusto. Invece ieri ci siamo sentiti perché mi pareva di ricordare che Hans Tuzzi avesse delle memorie legate al quartiere dove ci troviamo e da cui facciamo queste trasmissioni in diretta nell'ambito del nostro tour della città, ovvero Città Studi. Buongiorno Hans Tuzzi, benvenuto, bentornato.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito, che mi fa sempre piacere. Sì, come dire, che io abbia un rapporto è una forma di understatement, perché nel 1961 i miei genitori, stanchi di pagare l'affitto, comprarono un appartamento in questa zona, in questo quartiere. Purtroppo erano anni in cui gli appartamenti storici non si trovavano in vendita, mentre c'era una grande offerta di case che si stavano costruendo, quindi case di palazzinari stile Alberto Sordi del boom. E quindi venni ad abitare qua. Io nel 61 avevo 9 anni e tenni il muso ai miei a lungo, perché mi sembrava di venire così in lande dove la notte ululavano i lupi, per citare l'iperbole di Gadda a proposito della sua residenza romana. Ma se andate a rivedervi un classico del cinema, cioè Miracolo a Milano, che è del 51 ed è girato nei quartieri a immediato confine est del nostro, cioè Ortica e Lambrate, e vedrete che veramente la città allora era molto diversa. Certo, c'erano già elementi che oggi sono stati ulteriormente valorizzati, penso alla piscina Romano, per dirvi, che è proprio in via Ampère. Penso a tutto quello che si è guadagnato anche in termini di verde, paradossalmente, con la linea 4 della metropolitana. Viale Argonne offre una prospettiva di campi gioco per bambini, ragazzi, vecchi e cani. Si va dal campetto per il microcalcio al campo di bocce. E a Milano purtroppo non si può praticare la pétanque se non diminuendo drasticamente il numero dei pensionati per investimento. Quindi tutto sommato, ecco, vorrei sottolineare un'altra cosa. Il quartiere, sì, che è molto cresciuto anche come offerta di servizi. Non so, visto che io scrivo libri, vorrei qui ricordare alcune librerie, dalla storica libreria del convegno che ha superato.
Abbiamo avuto ospite adesso, sì, un attimo,
ecco,
fa, abbiamo avuto Giacomo.
Saluto,
sì.
Giacomo, sì. Saluto Giacomo, dalla libreria del convegno, che è la mia libreria di riferimento principale, che ha superato i 50 anni di attività, alla ben più recente Mamì Libri e Birre, che sono buoni libri e buone birre, ma anche penso a due nomi che offrono libri fuori commercio, cioè a Dresse Book e a Paper Moon. Penso a locali ormai noti in tutta la città, non so, la Liberazione.
Sì, la cooperativa di Via Lomellina, sì.
Esatto, la cooperativa di Via Lomellina ormai è costretta a fare i turni rigidi di prenotazione dei tavoli, da tanto è nota. Ce ne sono altre meno note, delle quali quindi non farò il nome per evitare un eccessivo affollamento, ma sono dei posti per chi viene, perché noi milanesi non pensiamo mai a chi viene da fuori a Milano. Pensate io ho diversi amici che ricoprono ruoli importanti di lavoro, ma sono venuti a Milano dalle più varie province a 30 anni, 31 anni, e rimasero folgorati dalla sensazione, che a noi fa un po' sorridere, di essere arrivati in una metropoli. Dico a noi fa un po' sorridere perché Città Studi era considerata periferia fino a non molto tempo fa.
Sì.
Decorato la considerava via Vallazze un posto sperduto nel deserto dei Tartari, nella sua notevole
apertura mentale. Sì, infatti,
esatto,
sì.
Quando se Milano fosse come Londra, Monza non sarebbe una provincia autonoma fatta apposta per accontentare quattro leghisti, sarebbe un quartiere di Milano collegato da una metropolitana in superficie. Però al di là di queste piccoli sassolini nella scarpa, la cosa più bella, direi, della evoluzione di questa zona, ripeto, poco tempo fa ho portato alla Liberazione un mio amico scrittore siciliano, e lui è rimasto incantato dal fatto che esistessero ancora posti del genere con le tovaglie a scacchi, perché noi distinguiamo subito fra chi ha la tovaglia a scacchi
e chi non ce l'ha.
Bianca o giallo dorata. E la cosa più bella è che non è una falsificazione del quartiere. Pensiamo a Brera, no?
Sì.
In questi giorni sto rileggendo con infinita ammirazione la vita agra di Bianciardi.
Che
Bianciardi
bello,
aveva
sì.
previsto tantissime cose nel 1961.
E per fortuna che c'è la Hans, interrompo un attimo, ricordo che la Fondazione Bianciardi, portata avanti, no, con grande dedizione dalla figlia Luciana di Bianciardi, promuove ancora molti degli scritti, compreso
sì.
questo, che è uno dei più famosi. Lo dico perché magari qualcuno non lo sa e basta andare sul sito e trovate.
È un libro che io invito a leggere, invidiando chiunque l'abbia a leggere la prima volta.
Sì.
Proprio è. Ecco, pensiamo a quella Brera che io ho avuto modo della quale ho avuto modo di conoscere gli ultimi frustoli. Ecco, io mi ricordo una sera, pomeriggio sul tardi, che al Giamaica c'erano fior di nomi che alla fine si sono messi a suonare, così, per il piacere di suonare,
sì.
con i pittori che a un pirlotto di 17 anni, anni come il sottoscritto, si mettevano lì a parlare tranquillamente. Se io gli chiedevo del cubismo, del loro rapporto, se lo immagina oggi, ma vede Brera oggi, io ho diverse
Brera
amiche
Disneyland
che abitano,
ormai, sì.
Esatto, io ho diverse amiche che abitano in Brera, e per anni la sede della Silvestre Bonnard era a Brera.
Sì.
È un Disneyland, ha detto bene lei, è un Disneyland per turisti anche un po' fessacchiotti, insomma.
E ricordo che durante il Covid gli unici turisti che avevo visto completamente ignari del fatto che la città era deserta erano a Brera. Io avevo fatto l'ultimo giro possibile, praticamente un giorno prima della chiusura, e mi ricordo di avere loro detto: "Do you know what's going on?" Cioè, perché era, ecco, per cui ho questa immagine di Brera, di un luogo che ormai è completamente,
ecco,
staccato dalla città.
Il quartiere di Città Studi, del quale, per chi ci ascolta senza conoscerlo, ed è improbabile che qualcuno ci ascolti senza conoscerlo, però...
Beh, però ci ascoltano da tante altre città, in streaming, quindi può essere.
Certo. Il quartiere di Città Studi ha poi come suo cuore, perché si chiama Città Studi, gli edifici delle facoltà scientifiche...
Storici.
...dell'Università Statale, costruiti a inizio secolo, con il famoso Cremlino, così lo chiamavano i milanesi, che oggi non è più sede universitaria, ma è stato trasformato in diverse unità abitative.
Sì.
È un quartiere diversissimo nelle sue strutture. In Piazzale Susa c'era una volta una delle fermate delle linee ferroviarie di Stato, una delle stazioni delle linee ferroviarie di Stato, e questo spiega perché tutta la zona fra Viale Corsica e Piazzale Susa e oltre sia ricca di villette monofamiliari che erano quelle del personale di basso livello. Adesso sono a circa un milione l'una in vendita.
E anche dei tranvieri del Gamba de Legna che arrivava dall'altra parte della città. Io abito dall'altra parte, ci sono le stesse villette appunto miliardarie.
Esatto, esatto, il Gamba de Legna. E sempre in Piazzale Susa c'era ancora inizio Novecento l'Acqua Bella, che era una sorta
che ha dato
di
il nome al quartiere,
fattoria,
perché c'era appunto
che ha dato
questa
il nome
fonte
al quartiere, che ha dato il nome al quartiere. Adesso c'è un centro di assistenza Acqua Bella spostato circa 700 metri più a sud, alla fine di Via Largonne. Ma ecco, è un quartiere che offre variabili architettoniche incredibili.
Quindi una passeggiata, diciamo, all'insegna della ricerca delle architetture di varie epoche a Città Studi ha molto senso. Tutti vanno in Porta Venezia, ma
Si passa dalle architetture umbertine di un certo tono alle architetture pre-Grande Guerra popolari, queste appunto che lei ricordava, tranvieri, ferrovieri, che poi proseguirono anche fra le due guerre, degli esempi di architettura razionalista. Vorrei anche ricordare che io abito in una strada dove di fronte a me abito a lungo, se ben ricordo, Umberto Gai.
Sì.
Ma qui in questa zona abitarono Iannacci e Beppe Viola.
Sì, Iannacci e Beppe Viola, infatti, a cui tra l'altro oggi si... a Gianni Mura, si parlerà anche di Beppe Viola, si inaugura oggi la biblioteca Gianni Mura, la biblioteca dello sport. Lo dico perché della notizia parleremo domani. Esula un attimo
ma
dal
certo
quartiere, ma volevo ricordarlo.
Ma tra l'altro Mura era anche uno scrittore di vaglia.
Il grande vaglia.
Ecco, tutti lo ricordiamo per i suoi scritti sportivi, che comunque erano più che eccellenti, era anche proprio uno scrittore di invenzione, di bel nervo, oddio, dire di Mura di robustezza sembra una battuta cattivella, ma insomma era robusto in tutti i sensi.
Tutti i sensi. Allora, io ringrazio per questa conversazione, come sempre preziosa, appassionante. Abbiamo detto solo alcune delle cose che Hans Tuzzi sa e sa raccontarci di Città Studi, dove ci troviamo a trasmettere in diretta per tutto il giorno. Davvero grazie e a risentirci presto per il prossimo libro.
A voi, come sempre, buona giornata a tutti.
Buona giornata. Ed eccoci nuovamente in diretta con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, dal Upcycle Milano Bike Café, che ci ospita molto affettuosamente per tutta la giornata in un'altra tappa del tour Falla con noi, che diventa anche Ritocco Tour, nel senso che mentre parliamo di Città Studi, uno dei quartieri che attraversiamo con il nostro giro della città, abbiamo anche l'ardire di dirvi che per i nostri 50 anni, che cadono proprio a cavallo fra il 24 dicembre del 2025 e tutto il 2026, vorremmo che ritoccaste l'abbonamento a 107.6 se siete fermi agli abbonamenti precedenti, che non vengono aggiornati dalla cifra base di 90 euro da 25 anni, quindi rispetto ad altri abbonamenti non parliamone proprio, però se potete questo è un modo per sostenerci molto efficace e che già molte e molti di voi hanno fatto, per cui intanto ringraziamo tutti coloro che lo stanno facendo in questo momento. Se avete dei dubbi su come fare, basta che scriviate ad abbonamenti@radiopopolare.it oppure trovate tutto il percorso da fare per ritoccare sul sito online. Per quello che riguarda PayPal invece dovete ritirare il precedente finanziamento e poi subito fare quello nuovo, aggiornato e ritoccato. Non vi venga la tentazione, una volta che avete annullato il primo abbonamento, di non ritoccare, non sarebbe carino, piuttosto preferiamo quello vecchio, insomma, non ritoccato. Va bene, era una battuta. Ringrazio ancora Zacca che è alla tecnica con noi per tutta la giornata, o forse no, forse per mezza giornata, non per mezza giornata, poi arriverà Giulio Ambrosio, che non è parente di Ambrosio. Siamo qui con un'amica, una voce che avete sentito tante volte ai nostri microfoni, una delle anime di una delle compagnie storiche della città, che a sua volta credo sia più o meno nostra coetanea, adesso hanno sì. Più hanno meno, Valeria Cavalli, quelli di Grok.
Buongiorno. Buongiorno Ira, buongiorno a tutti, eccoci qua.
Quanti anni ha quelli di Grok?
Allora, ha compiuto i 50, mi sembra l'anno scorso,
sì, perché festeggiavate.
Con gli anni io poi sono un brutto rapporto.
Comunque sempre nasce come cooperativa, come allora tante cooperative di giovani. Sappiamo che la possibilità di creare cooperative ha dato il via a una quantità immensa di attività culturali, artistiche, perché ovviamente non c'era bisogno di avere tanti soldi per mettere in piedi una società, e questo ha fatto la differenza anche per quelli di Grok, no?
Sì.
Perché ne parliamo con Valeria Cavalli, che abita da tutt'altra parte come me della città, qui a Città Studi alla Upcycle Café, perché da molti anni quelli di Grok esercitano, insomma, cioè propongono le loro produzioni teatrali al Teatro Leonardo.
Esattamente, noi viviamo lì al Teatro Leonardo.
Lo avete anche rianimato, perché un tempo era un cinema teatro abbastanza abbandonato, attaccato alla parrocchia contigua. Ma voi gli avete dato nuova vita. Quando vi siete trasferiti al teatro?
Allora, non me lo ricordo, ma molti anni fa, perché adesso noi Grok siamo diventati
parte di MTM,
esatto,
sì.
Manifattura Teatrale Milanesi. E allora, in realtà questo teatro era non solo un cinema, ma era anche utilizzato dall'università che abbiamo proprio di fronte per fare lezione, perché in effetti, difatti ancora adesso le poltrone hanno quella specie di tavolino da mettere,
vassoietto.
E quindi è nata un po' così, è una sala molto grande, ipogea, quindi è sottoterra e ha 500 posti, per cui sì, noi l'abbiamo rimessa a posto parecchio, e adesso quest'estate avremo un'altra rimessa, cambiamo tutte le poltrone, sì,
quindi
vabbè.
Via vassoietti, basta,
via i vassoietti. E guarda, ti assicuro che questo cambio delle poltrone è veramente per noi faticoso economicamente, ma lo facciamo perché giustamente il pubblico ha bisogno.
Ma avete fatto un crowdfunding magari?
No, abbiamo fatto un bando, abbiamo vinto un bando, mm-hmm. Sì, quindi, e comunque ormai viviamo lì, soprattutto sai, a Leonardo abbiamo una programmazione un po' diversa da quella del Teatro Litta, perché noi gestiamo anche il Litta e la Cavallerizza, è una programmazione diciamo più comica, più popolare,
più legata anche alla vostra tradizione,
sì,
che è anche
poi,
molto fisica.
Esatto, e poi soprattutto facciamo gli spettacoli, le scolastiche per le scuole. Io difatti arrivo adesso.
Grazie, perché avresti dovuto essere là.
Dovevo essere là a fare un dibattito, ho lasciato i miei colleghi a fare questo dibattito. Con i ragazzi stamattina c'erano 500 ragazzi delle scuole medie, medie superiori, in realtà terza media e in biennio. E quindi vive molto, questo teatro vive tantissimo, vive molto anche la mattina, vive il pomeriggio perché ci sono le prove, poi ci sono un sacco di affitti eccetera, e poi quest'anno c'è una collaborazione interessante con Zelig, per cui hai saputo
che sta un po' risorgendo anche lui,
esattamente. E quindi diciamo che il Teatro Leonardo vive. Noi peraltro siamo proprio al limite di Via Ampère, perché siamo all'angolo con Piazza Leonardo, abbiamo proprio di fronte tutta l'università, quindi vediamo questo.
Davanti c'è uno storico e leggendario chioschetto.
Guarda,
dove...
noi pensiamo sempre ai guadagni di quel chioschetto, perché dalla mattina alla sera è sempre strapieno. Sì. Però è bellissimo, devo dire. Una volta c'era un'edicola lì davanti, e adesso non c'è più, non ci sono più le edicole, per cui adesso c'è il Leonardo che è lì.
Una domanda. Allora, hai fatto bene a dire, insomma, che fate parte ormai da un po' di anni, anche dalla nuova legge sullo spettacolo, che imponeva anche delle partnership fra diverse realtà teatrali di MT, che gestisce altre due sale che sono invece in Corso Magenta, ma il vostro rapporto con le scuole non, praticamente è dal giorno 1 di quelli di Grock, perché voi avete anche la famosa scuola di quelli di Grock che ha licenziato una quantità di talenti che poi sono arrivati in televisione, al cinema, in teatro, insomma, perché avete un vostro metodo unico, specifico vostro, insomma la vostra accademia, la vostra scuola forma in una maniera particolare. È già capitato di parlarne, ma vale la pena di ricordare che anche la scuola non è distante da Città Studi, anche se credo che non sia già
non
più,
è
Città,
più
Studi.
Città Studi, perché
è
siamo
una laterale di via De Marchi, no di via Melchiorre Gioia,
esatto, in via Sondrio praticamente, dove c'è la metropolitana Sondrio, però siamo vicini, vicini di casa. E quindi la scuola, sì, è vero, ha sfornato una quantità infinita.
Diciamo qualche nome recente.
Allora aspetta, sto pensando perché non mi viene in mente. Sai, poi
Claudia Marsicano.
La Claudia Marsicano.
Ha vinto addirittura un UBU.
Sì, Francesco Alberici, che lavora con Daria De Florian.
Sì, oppure anche i Palio Dispari, mi pare che escano da voi,
sì,
o almeno uno di loro, Angelo Pisani.
Angelo, però,
Katia
tanti
Follesa.
Anni fa, la Katia, anche lei, okay, la Deborah Villa. Sì, un sacco di gente. Però diciamo che stiamo parlando un po'.
Però, dovreste fare una sorta di Hall of Fame di quelli che sono usciti da quelli di Grock.
Ti dirò addirittura Alberto Camerini, se andiamo indietrissimo.
Non lo sapevi,
ha fatto anche lui Grock. Giorgio Faletti, insomma, tanta gente passata di lì. A volte ha fatto carriera, chiamiamola così, a volte è diventato famoso, a volte semplicemente ha fatto del teatro un hobby, un nuovo modo di pensare.
Ha fatto anche un modo per uscire da determinate barriere, difficoltà, inibizioni, insomma il teatro di fatto è terapeutico in tutti i sensi, no?
Infatti la scuola dura 4 anni con provini fra
piuttosto
un anno e l'altro,
duri.
Però il primo anno è sempre aperto a tutti, proprio perché è giusto che il teatro sia di tutti, e quindi la scuola nostra poi veramente è un porto di mare, perché i ragazzi arrivano lì, studiano lì, portano il computer, dormono, a volte nel pomeriggio li vediamo distesi sul divano, quindi diventa proprio un luogo. E questa è la cosa che fa un po' la differenza, che non è che i ragazzi arrivano, vengono e vanno, ma proprio si creano anche dei veri e propri gruppi. Quindi...
Infatti c'è tutta questa attività che diciamo il pubblico non vede, ma che voi fate appunto sia in termini di produzione di spettacoli destinati appunto al pubblico dei giovanissimi, sia in termini appunto di formazione, quindi anche ampliata. Qual è il prossimo appuntamento in teatro?
Il prossimo appuntamento a Leonardo è Romeo e Giulietta, mi sembra che sia il 17 di marzo, perché nel frattempo noi abbiamo anche delle prove da fare all'interno, quindi dobbiamo ritagliarci dei momenti, non è facile, gli spazi sono sempre difficoltosi da trovare per noi, e per noi, per tutti. E quindi sì, 17 marzo saremo con Romeo e Giulietta, con la regia di Antonio Sixti, e con una cast abbastanza nutrito, che è fatto sia di giovani ma anche di non voglio usare la parola agé, vecchio,
volevo... noi,
no, cioè, noi. Sì, cioè, esattamente.
Poi vabbè, un artista insomma non diventa mai vecchio.
Beh, non è questo, sai, non è vero, diciamo. Vabbè, diciamo che così diventa sì, vintage.
Vintage, ecco, diciamo così. Quindi questo è il primo titolo e poi altre, ci sono delle nuove produzioni entro la fine della stagione o appuntamenti che vuoi segnalare?
Altri appuntamenti appunto con Zelig, mi sembra, adesso non mi ricordo esattamente la data, però sono altre puntate di Zelig, sì? Che sono da noi. E perché poi mi confondo con i due, con i tre teatri, perché un po' c'è il Lido, certo, allora certo. Dov'è il Lido? Quindi, e poi naturalmente una marea di scolastiche con i nostri.
Dove spettacoli. Troviamo tutte le informazioni in questo caso sul Teatro Leonardo?
Ma guarda, le trovi sempre sul sito MTM Teatro e si trova tutto.
E diamo invece anche i riferimenti della scuola, di quelli di Groc?
Anche lì sul sito trovate tutto, comunque Groc Scuola di Teatro e si trova tutto. E poi c'è chiaramente anche l'Accademia Litta, che invece è un'altra storia ed è un'accademia più virata verso il musical, quindi
sì. E che invece appunto si svolge da quella parte della città.
Sì, in un'altra parte della città.
Grazie Valeria Cavalli, un saluto agli amici di quelli di Groc davvero e a risentirci presto, insomma. Buon lavoro, è proprio il caso.
Grazie,
di dirlo.
Grazie Ira, grazie a tutti.
E allora, avviamo la nostra sigla, Zacca, teniamocela in sottofondo, perché siamo arrivati agli ultimi 30 secondi di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it, potete ritoccare il vostro abbonamento 107.6 sul sito di Radio Popolare o scrivendo ad abbonamenti@radiopopolare.it. Noi ringraziamo per quello che attiene alla trasmissione quotidiana culturale l'Upcycle Milano Bike Café, che ci ospita a Città Studi in via Amper 59 per tutto il giorno. Adesso ci sono già i colleghi e le colleghe delle prossime trasmissioni che saranno in diretta da qua, veniteci a trovare. Un saluto, grazie a Zacca alla tecnica, a risentirci presto da Ira Rubini, ci sentiamo domani alle 11.30, ciao ciao. Sulla linea va in via Ollearo per le notizie in diretta.